olio profumato. I gigli dei campi che profumano. Tutte le cose profumate sono state create da Dio. Tutte le cose che fanno puzza sono effetto del peccato. E Gesù davanti alla tomba di Lazzaro, dove c'era la puzza perché c'era la morte, in quella tomba c'era la morte, nel corpo di Lazzaro c'era la morte, ma Gesù Cristo lì ha dimostrato che la vita che noi abbiamo in Lui, la vita eterna, ha autorità sulla morte, e che tu puoi ordinare alla vita di venire fuori anche se c'è la morte. E Lui ha ordinato a Lazzaro di venire fuori. E Lazzaro, siccome era tutto fasciato, non poteva venire fuori con le sue gambe, perché era tutto fasciato. Era stato messo in salamoia, era stato messo tutto. E allora viene fuori lievitando. E si vede questo essere pieno di fasce che viene fuori dalla tomba. E mi immagino in quel momento gli occhi sbarrati, la bocca aperta di tutte le persone che stavano assistendo a questa cosa straordinaria. Ma che succede? Ma che succede? I morti che escono dalla tomba, dal sepolcro. Che succede? Cos'è questa cosa strana? E sapete, quando c'è la sorpresa, poi tu rimani immobilizzato a causa della sorpresa. Ma Gesù, che invece tutte queste cose ce l'ha sotto la sua autorità, dice subito quello che dovevano fare: sfasciatelo, toglietegli le fasce. Perché questo ora deve cominciare a respirare, deve respirare e deve camminare con i suoi piedi, deve rimettersi in moto. E allora le sorelle, più che altro, perché credo che gli altri avevano paura ad avvicinarsi, allora le sorelle sono andate e hanno chiamato qualcuno: aiutateci, qualcuno ci aiuti, e hanno cominciato a togliere tutte le bende, e hanno visto che sotto le bende c'era un uomo vivo, con gli occhi aperti, con il cuore che batteva nel petto, tutum, 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 e che ciò che era morto è tornato in vita. Alleluia! E Gesù Cristo si è fatto conoscere come colui che dà la vita. Lui è la resurrezione e la vita. Amen. Fratelli cari, camminiamo, impariamo a camminare di più nello spirito e vivremo queste cose come normalità. Una cosa che voglio fare in questi giorni, questa settimana, il Signore mi ha fatto vedere questo e lo sto facendo perché il Signore mi ha fatto vedere. Che noi questa settimana faremo una settimana di preghiera e digiuno, come adesso vi dirò. Perché pregheremo prima di tutto per il fratello Mauro. Vogliamo continuare a pregare e a combattere insieme con lui. Ieri sono stato lì di nuovo a visitarlo e abbiamo avuto modo di parlare, o quantomeno io parlavo e lui mi faceva cenno con la testa. E mi dava segnali con le mani. È stato bellissimo vedere questo. C'è stato un attacco contro quest'uomo per ucciderlo, ma Dio lo ha protetto. E le preghiere della Chiesa lo stanno portando sempre di più in vita e nell'attività della vita. Lui sarà completamente guarito e avrà l'uso completo di tutte le sue facoltà. E non lo sto dicendo perché è un desiderio del mio cuore, lo sto dicendo per parola del Signore, punto, è così. E ieri, quando sono stato con lui, gli ho fatto delle domande, erano quelle che mi premevano di più. All'inizio ci siamo guardati, lui ha riuscito ad aprire gli occhi, un pochino gli occhi, ci siamo guardati e gli sono venute delle lacrime agli occhi, eravamo contenti di essere lì e vederci insieme. E non vi nascondo che anche a me mi uscivano le lacrime dagli occhi. E poi gli ho detto: Mauro, tu sei stato con il Signore dove Lui ti ha parlato e ti ha parlato in modo profondo, rivelandoti cose che riguardano la chiamata che il Signore ti ha rivolto e quello che Lui farà con te. E lui in quel momento mi ha stretto la mano, mi ha preso la mano, mi ha stretto la mano e mi faceva così col capo. Fratelli cari, quando Gesù parla dello Spirito Santo in Giovanni 16, il verso 13, quando Egli verrà, ma quando Egli verrà, lo Spirito della verità, quando Egli verrà, Egli non vi parlerà di Suo, non vi dirà niente di Suo, ma vi ripeterà, vi dirà tutto quello che ha udito e che ha udito dal Padre e vi darà tutte le cose che mi appartengono, tutte le cose mi appartengono perché il Padre me le ha date. E io sono qui per darle a voi, e come ci arrivano queste cose? Per mezzo dello Spirito Santo che ce le rivela, ci parla e ce le rivela. Sapete quante cose, quanti miracoli, quante rivelazioni, quanti prodigi, quanti segni sono lì accumulati per te, che aspettano di essere presi da te, di essere ricevuti da te? Ci sono magazzini pieni di questi doni, magazzini pieni. La Bibbia parla di magazzini. In Malachia capitolo 3, quando parla di decime e offerte, parla di magazzini. Parla che lui aprirà le cateratte del cielo e riverserà tanta benedizione su di noi che non avremo posto dove riporla, riempirà tutti i nostri magazzini. E non basteranno. Ma noi molto, molto spesso viviamo nella penuria, nella miseria, come se noi fossimo dei miserabili. Ma tu non sei un miserabile, tu sei figlio di Dio e sei erede. E non un erede qualsiasi. Non un erede. Sapete quando c'è il notaio che chiama, mette tutti i parenti, vicini, lontani o amici, eccetera, che hanno avuto a che fare con quella persona facoltosa, un ricco possidente, e allora tutti aspettano di sapere qual è la loro parte. Speriamo che mi abbia lasciato qualcosa. Allora, prima di tutto, il notaio parla delle eredità più grosse, quelle che spettano ai figli. Poi continua con gli altri familiari, con i parenti, e poi continua con quelle persone con cui quel ricco possidente aveva avuto un certo tipo di rapporto, qualcuno che gli è stato fedele, che lo ha servito fedelmente, e tutti ricevono qualcosa. E tutti sperano di ricevere un qualcosa da quell'eredità. Ma non è così con Dio. Tu non ricevi un'eredità qualsiasi. Io so che col Signore non sono molto legato, quindi forse a me mi darà pochino. Io sono stato con Lui distante, non parliamo granché, anzi non parliamo proprio. Io sono così preso dalle mie cose, dai miei affari, dalla mia vita, dalla mia famiglia, dal mio lavoro, e da questo, e da quello, e da quell'altro, che dedico troppo poco tempo per Lui. Quindi forse a me Questo è un pensiero sbagliato, anzi dirò di più, è un pensiero diabolico. Perché questo ti sta rubando quello che Dio invece ha preparato per te. La tua eredità è la stessa eredità di Cristo Gesù. Perché sei coerede con Cristo, la stessa eredità di Cristo. Guarda come ha vissuto Cristo sulla terra, tutti i miracoli, tutti i segni, tutti i prodigi che lui ha vissuto e che ha fatto. Tutte queste cose Gesù ha detto: voi farete le mie stesse opere. Perché lo ha detto? Perché in lui siamo diventati eredi come lui e delle stesse cose che lui ha. Il problema non è che Dio ti darà poco perché tu sei lontano dalla sua volontà. Perché Dio per te ha riservato il molto, il moltissimo che ha dato in Cristo Gesù. Il problema sta nel fatto che sei tu che vai a prendere poco, 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 poco o niente. Perché Gesù ha detto che a chi crede tutto è possibile. Ah! Tutto è possibile, significa che allora tu hai un'eredità completa, totale, piena. Io non so se questo a voi vi sconvolge o vi lascia indifferenti. A me mi sconvolge. E sto lì ancora con gli occhi sbarrati e con la bocca aperta a dire: tutto quello che ha fatto Gesù. E non solo quello che è descritto nei Vangeli, perché molte volte noi sappiamo di Gesù ben poco. Ma Giovanni nell'ultimo capitolo dice che se si scrivessero tutte le opere che ha compiuto Gesù, tutti i miracoli che ha fatto e tutti gli insegnamenti che lui ha portato, non basterebbero tutti i libri della terra per raccontarle. Ma quanto cose fece allora? Lì sono raccontate solamente una piccolissima percentuale, solo per darci dei segnali. Ma c'è molto, ma molto, ma molto, ma molto, come si dice molto?
Molto.
Brava. Molto di più. C'è molto di più. Ecco perché la scrittura poi ci dice che Dio farà smisuratamente al di là e fa e ha preparato smisuratamente al di là di quello che noi pensiamo, immaginiamo. Smisuratamente, cioè non gli puoi dare una misura, non gli puoi dare una quantità, non lo puoi misurare. Mi darà, tanto per fare qualche esempio, terra terra, quindi mi darà un terreno di 5.000 metri quadrati di terreno, 10.000 metri quadrati di terreno, tutto edificabile. No, smisuratamente di più, molto di più, molto di più. Ho fatto un esempio terra terra per comprenderci. Addirittura Dio promette ad Abramo la terra di Canaan, e poi lo ritroviamo in Romani 4 che viene conosciuto come colui che ha ereditato il mondo, erede del mondo. Eppure in vita Abramo l'unica cosa che ha posseduto è stato una spelonca, una caverna, quella di Macpela, che lui ha comprato. Ma Dio aveva preparato molto, 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 molto e molto di più. E Dio è fedele, perché col trascorrere del tempo si è visto che tutto quello che Dio aveva preparato era veramente molto, molto, molto e molto di più. Perché c'è una progenie di Abramo nel naturale e c'è una progenie di Abramo nello spirituale. So, noi siamo figli di Abramo per mezzo della sua fede, perché lui è stato ubbidiente a Dio e per fede ha ereditato tutto quello che lui ha ereditato da Dio. Dio lo ha arricchito, lo ha abbondato, lo ha benedetto, gli ha dato un figlio, gli ha dato una progenie, e quella progenie è diventata una progenie come le stelle del cielo, numerosa come le stelle del cielo, numerosa come la polvere della terra. E sapete, voi sapete che la progenie, che sono le stelle del cielo, rappresentano la progenie spirituale. I figli di Dio vengono definiti stelle nelle sue mani, mentre la progenie naturale, quella che viene dalla terra, e cioè i figli di Israele, e non solo quella, ma anche da Ismaele. Attraverso Ismaele ha avuto anche una progenie. Guardate un po', come Dio gli aveva fatto vedere, così è successo. Dio è fedele. Per favore, dillo alla persona accanto. E lui farà quello che ha detto e quello che ti ha mostrato. Perché per Dio, quando lui ti mostra qualcosa, ti fa vedere qualcosa, ti rivela qualcosa, per lui è già così. È già così, è già al presente. Nel momento in cui tu ricevi una rivelazione, una visione, qualcosa che Dio ti fa conoscere della sua volontà, lui te lo fa sapere, te lo fa conoscere, perché è già così, è già preparato. Non lo deve fare, Dio l'ha già fatto. Semplicemente tu lo devi ereditare. Sapete che siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo? Quanti sapete questo? Siete stati benedetti? Dillo, io sono stato benedetto. E con quante benedizioni siete stati benedetti? Tutte. Con ogni benedizione, tutte. Tutte le aree della mia vita possono vivere nella benedizione, nessuna esclusa. Ma sappiamo che per poter vivere tutte queste benedizioni che ci sono state donate in Cristo Gesù, le dobbiamo trasportare dal cielo alla terra. Sono nei luoghi celesti e le dobbiamo portare qui nei luoghi terrestri, lì dove tu vivi, nella tua realtà, nella tua vita quotidiana. E il modo come possiamo trasportare queste cose è semplice, è sempre lo stesso modo. Si crede col cuore e si confessa con la bocca. Si crede col cuore e si confessa con la bocca. E quando si dice si crede col cuore e si confessa con la bocca, si sta dicendo tu sei pienamente convinto, sei talmente preso da questa convinzione che riempie il tuo cuore, quindi riempie le tue emozioni, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, ti riempie. È la cosa più importante per te, non fai altro che pensare a quello. E quindi pensando a questo e vivendo in questo modo, sei talmente pieno nel tuo cuore che quando qualcuno ti tocca, dalla tua bocca esce ciò che riempie il tuo cuore. Ci sono persone talmente prese dalle paure, dall'ansia, che quando lo tocchi saltano in aria. Ah! Cos'è? Semplicemente hai fatto uscire fuori quello che c'è nel suo cuore. È pieno di paure, pieno di ansia. Chi tocca te invece, cosa fa venire fuori? Domanda. Col cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ricevere salvezza. La salvezza, e cioè il bene, la benedizione preparata da Dio, si materializza, si realizza, si concretizza nel momento in cui tu la dichiari con la tua bocca, dopo che sei stato pienamente convinto nel tuo cuore. Abramo era pienamente convinto, al punto tale che quando Dio gli ha chiesto ciò che gli aveva dato, gli ha chiesto suo figlio Isacco, gliel'aveva dato lui, gliel'aveva promesso, quindi quella promessa è diventata realtà, glielo dà, e glielo dà anche in modo soprannaturale, perché glielo dà a 100 anni. Dopodiché, dopo circa 16 anni, glielo chiede: offrimi tuo figlio, il figlio che tu ami, Isacco, offrimelo in olocausto. Cosa ci dice Ebrei capitolo 11? Che Abramo non si rifiuta di dare suo figlio, non solo non si rifiuta, ma dice la scrittura che lui lo porta a Dio perché era pienamente convinto che Dio gliel'avrebbe ridato come in una specie di resurrezione. Questa è, e questa si chiama fede. Questa si chiama, come si chiama questa? Dì alla persona accanto: oh, questa si chiama fede. Pienamente convinto che ciò che Dio gli stava chiedendo, Dio stesso gliel'avrebbe ridato come in una specie di resurrezione. Cosa stava facendo Abramo? Lui stava guardando nell'invisibile, stava guardando nello spirito. Non stava guardando ai suoi sentimenti, alle sue emozioni, che in quel momento gli avrebbero potuto dire tutto il contrario. Non stava guardando all'evidenza di suo figlio che era già sull'altare. La legna era stata preparata, il coltello nelle sue mani, perché tutte queste cose erano evidenti. Lui aveva il coltello nelle mani e stava per sacrificare suo figlio. Ma mentre lui ubbidiva a Dio, e a volte Dio ti chiede di ubbidire in cose che forse non capisci, che ti possono sembrare strane, ma come? Dio mi può chiedere questo? Lo ha fatto con Abramo. Perché non lo deve fare con te, se deve portarti a certi livelli? Vuoi arrivare a certi livelli? Abramo era pienamente convinto che Dio gliel'avrebbe ridato come in una specie di resurrezione. Mentre lui ubbidiva, lui dichiarava: Dio me lo ridà. Mentre lui ubbidiva ed era lì pronto per colpire con il coltello suo figlio, tagliargli la gola perché doveva far uscire il sangue, lui continuava a confessare: Dio me lo ridarà, Dio me lo dirà come in una specie di resurrezione, Dio me lo risusciterà, io glielo sto dando, io sto ubbidendo a lui, so che è lui che mi sta parlando. Dio conosceva, aveva ormai molta sensibilità alla voce di Dio, sapeva che era Dio che gli aveva parlato, che non era l'avversario che gli parlava, era Dio che gli stava parlando. Perché a volte quando si chiede obbedienza, per le cose che dobbiamo obbedire e che a volte nell'obbedienza ci vengono tolte dei privilegi, delle cose a cui noi teniamo, pensiamo che lì ci sia l'avversario e che il diavolo sta facendo qualcosa contro di te. Ma se tu guardi bene e se tu ascolti bene il Signore, tu magari stai gridando a Dio: Dio, liberami da questa situazione. Se non ricevi risposta, è Dio che ti sta mettendo in questa situazione, perché altrimenti Dio ti darà una via d'uscita, perché lui non permette che ci siano tentazioni al di sopra delle tue forze. E lui in ogni caso ti dà una via d'uscita. Se non c'è risposta è perché Dio ti sta portando in quel deserto. Dio stesso ti sta portando in quella situazione perché sta facendo qualcosa di straordinario nella tua vita. Secondo te, ti sta trasformando, ti sta portando ad un livello superiore. Ma non vi vedo molto, eh? State ascoltando. Allora ogni tanto ditemi: parla, parla pastore, parla, oppure habla, habla.
Alleluia. Tre passi della scrittura che voglio darvi per prepararci a questa settimana di digiuno e preghiera. La facciamo così questa settimana di digiuno e preghiera. Io adesso chiamerò tutti i responsabili delle riunioni in casa e assegno, così come il Signore me l'ha dato, assegno ad ogni responsabile il giorno in cui deve con la sua riunione fare digiuno e preghiera. E copriremo tutta la settimana. Tre passi. Prima Timoteo capitolo 2, prima Timoteo capitolo 2, verso 1. Sì. Ti esorto dunque, prima di ogni cosa. Se si dice, la Bibbia dice prima di ogni cosa, significa che è una priorità. Viene prima di tutte le altre cose. Questo che sta dicendo qui viene prima di tuo marito, viene prima di tua moglie, viene prima dei tuoi figli, viene prima della tua casa, viene prima del tuo lavoro, viene prima dei tuoi beni. Ti esorto dunque prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Allora questa è la priorità per Dio, che lì dovunque troviamo dei bisogni, noi dobbiamo darci prioritariamente alla supplica, alla preghiera, all'intercessione e al ringraziamento per tutti gli uomini, cominciando da quelli di casa tua. Cominciando da quelli di casa tua, ma non fermandoti solo a quelli di casa tua, ma proseguendo, continuando a quelli che fanno parte della tua cerchia di conoscenze, e poi per tutti gli uomini perché siano salvati, perché l'interesse di Dio è che tutti siano salvati, perché questa è la volontà di Dio. E poi il Signore mi ha sottolineato un versetto, il versetto 8. 8. 1 sì, 2, 8. Dice: voglio dunque che gli uomini preghino. Mi fermo qua. A volte pensiamo, ormai si pensa, che la preghiera è per le donne. Ma qui sta dicendo: voglio dunque che gli uomini preghino, perché all'uomo come capofamiglia è stato dato un'autorità, siamo sacerdoti di casa nostra, e tu hai autorità nel mondo spirituale. Voglio dunque che gli uomini preghino. Le donne sono più pronte alla preghiera. Bisogna riconoscerle, bisogna riconoscere questa qualità che c'è nelle donne. Loro sono più pronte alla preghiera, hanno più sensibilità alla presenza di Dio. Infatti sono anche più sensibili alla parola profetica, sono più sensibili a ricevere sogni, visioni dal Signore. E noi abbiamo, noi gli uomini, io stamattina noi chiediamo perdono per questo, abbiamo valutato che tutte queste cose sono motivo quasi quasi di debolezza. Vabbè, sono le preghiere per le donne. Le donne è buono che vadano a pregare, perché noi ci dobbiamo occupare delle cose di questo mondo. Ma non ne vai. Ma dove andiamo senza guida e direzione divina? Ecco perché qui lo Spirito Santo ci parla e dice: voglio dunque che gli uomini preghino. E preghino non solamente nella stanzetta segreta, non solamente quando sono in chiesa. Preghino dove? In ogni luogo. nel tuo posto di lavoro, in mezzo ai tuoi amici. Io lo so chi sarà tuo amico, quello che accetterà di poter pregare con te, quello è veramente tuo amico. Ma se quando sei con i tuoi amici tu dici: in questo momento io voglio pregare e fare una preghiera con voi, e questi ti derideranno, si metteranno a ridere di te e cominceranno ad emarginarti, quelli non sono amici, lasciali stare, allontanati da loro. Se ti vergogni ad alzare mani pure in ogni luogo, e in quel luogo ti vergogni di alzare le tue mani per pregare, vai via da quel luogo, non stare nella vergogna. E stai sempre con persone che ti possano portare a vivere la presenza di Dio nella tua vita. Voglio che gli uomini preghino. Tutti gli uomini, per favore, alzate la vostra mano e dichiarate insieme con me: Padre, ti chiedo perdono di avere pensato che la preghiera era per le donne. Ora io ricevo l'ordine di pregare e di usare la preghiera in ogni luogo per conquistare tutti i territori. Ti prego nel nome di Gesù. Amen. Questo ci permette di essere guida, di esercitare autorità. Questo ci permette di mettere protezione nelle nostre case, nelle nostre famiglie, miei cari, e di non vivere più nelle paure. Voglio che gli uomini preghino. Poi ancora, Efesi capitolo 6, dal verso 17. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Prendetela, la spada dello Spirito, prendete l'elmo della salvezza e lo mettete in testa. Dove si mette l'elmo della salvezza? Cosa significa mettere l'elmo della salvezza, indossare l'elmo della salvezza? Significa che tu fai purificazione di tutti i pensieri, tutti quei pensieri che vengono contro di te e che ti dicono che non c'è possibilità per te, che tu sei un perdente, che quella cosa non può accadere, che quel miracolo non può accadere. Allora in quel momento indossate l'elmo della salvezza, che invece ti dice che per Dio tutto è possibile, che Lui sta operando per darti salvezza. In Cristo tu hai salvezza, e salvezza in tutte le aree della tua vita, confessando la parola, perché subito dopo aggiunge, verso 17, è la spada. Non prendete solo l'elmo della salvezza, insieme all'elmo della salvezza prendete e congiunzione è la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, perché è lì che devi parlare, è lì che devi combattere con la spada dello Spirito. E poi aggiunge: pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo. Pregando in ogni tempo, e questo è tempo di preghiera. Ogni tempo è tempo di preghiera. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché dice vegliando a questo scopo. Vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Noi questa settimana pregheremo per alcuni santi. Non ho detto, mi rivolgo anche lì alla telecamera, non ho detto che pregheremo i santi, ho detto che pregheremo per i santi vivi. Amen. Non c'è in nessun passo della Bibbia che bisogna pregare i santi morti. È scritto piuttosto che bisogna pregare per i santi vivi. Pregare per tutti i santi. Uno di questi santi per cui dobbiamo pregare durante questa settimana e fare preghiera e digiuno è Mauro. Noi stiamo combattendo con lui per lui e con lui. E voglio dirvi una cosa, quello che stiamo facendo con lui sta parlando anche alla tua vita, perché questo significa che nella Chiesa c'è possibilità per ognuno di essere coperto dalla Chiesa, di avere l'aiuto della Chiesa. Le persone che non vivono nella Chiesa, che sono fuori dalla Chiesa, che dicono che si pregano Dio per i fatti loro, come fanno ad andare avanti? Perché è nella Chiesa che tu ricevi la parola, il movimento dello Spirito Santo, la potenza di Dio in manifestazione, i doni dello Spirito Santo, perché i doni dello Spirito Santo sono dati quando ci riuniamo per l'edificazione di tutti. Io dico, quelli che vivono fuori dalla Chiesa, che dicono che si pregano Dio per i fatti loro, come fanno a vivere in questa penuria, in questa povertà, in questa palude della solitudine? Come fanno? Poveri loro! La Chiesa è ricchezza, è abbondanza, è la grazia sufficiente di Dio per ogni credente. Quindi stiamo pregando per lui, ma non solo per lui. Questa settimana faremo preghiere e digiuno, prima di tutto per il nostro fratello Mauro, poi per tutte quelle persone, questo lo sento in un modo particolare, che stanno vivendo dei momenti di debolezza e stanno combattendo con la propria carne e con i problemi che li sovrastano e si sentono come Giona quando era nel ventre del pesce, circondati dalla morte, circondati dai legami che non vedevano, che in cui non vedono via di uscita. E adesso come faremo? Chi ci libererà? Ma cosa ha fatto Giona nel ventre del pesce? Come mai poi subito dopo il pesce è andato a vomitarlo in una spiaggia? Perché è stato liberato Giona? Semplice, perché mentre era lì, lui ha adorato il Signore, ha riconosciuto il suo peccato e ha adorato il Signore. Io scioglierò i miei voti davanti a te, mentre mi trovo in questa condizione. Lì ha pregato, lì ha invocato il Signore, lì ha adorato. In quale condizione ti trovi in questo momento? Può essere la condizione peggiore che tu abbia vissuto nella tua vita. Ti senti veramente come dentro un pesce e non trovi via di uscita. Questo è il momento dell'invocazione, della preghiera e dell'adorazione. È lì che tu sciogli i voti, è lì che lodi il Signore, è lì che vedi la potenza della lode che ti libera. Potete dire amen? 17-19 abbiamo letto, e infine Prima Tessalonicesi capitolo 5. Avevo preparato tutt'altro, ma sempre sulla preghiera, ma lo faremo anche la prossima volta. Prima Tessalonicesi capitolo 5, dal verso 16. Non lo leggo questo versetto, lo viviamo questo versetto, viviamolo. Il versetto 16, viviamolo. Non dice solamente di avere un po' di gioia, e a volte la gioia può essere anche serafica, può essere anche virtuale, quella altamente spirituale. Sapete, a volte i pittori hanno dipinto la santità di certe persone che dicono che erano nella gioia e li hanno dipinti in questa maniera, dicendo: questa è la gioia. Chi ste ha gioia? Ma questi che hanno dipinto queste cose non ne sanno nulla della gioia del Signore. Non sanno nulla di cosa significa essere allegri nel Signore. Piuttosto dovrebbero andare a lezione da un certo Davide, che per la gioia, perché era ripieno ripieno di gioia, cominciò a danzare follemente, tanto al punto che si toglieva tutti gli abiti d'addosso, perché stava danzando davanti al Signore, ripieno di spirito e di allegrezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Wow! Siate sempre allegri. Se qui sta dicendo siate, è un imperativo, non è un consiglio. Io ti consiglio di essere, ma non è un consiglio, non è neanche un desiderio, una speranza. Speriamo che sei allegro, speriamo che l'allegrezza uno di questi giorni ti incontri e ti salti addosso. Non è una speranza, è qualcosa che ti è stata impiantata dentro, è dentro di te, perché altrimenti il Signore non ce lo potrebbe ordinare se non l'ha messa prima dentro di noi. Siate sempre allegri. Voi non siete allegri. No. Carmelo, vieni dietro di me. Facciamo vedere cosa significa essere sempre allegri. Siate sempre allegri. Io lo facciamo vedere? Che faccio? Comincio io o cominci tu? Insieme? Allora, andiamo. Che dice, Manian? Oh, guarda, guarda, c'è un paralitico, c'è un paralitico. Oh, diciamoci. Cammina. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. C'è un cieco, vieni, vieni, un cieco. Nel nome di Gesù, apri gli occhi. Alleluia, 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 alleluia. Siate sempre allegri. E questa allegrezza, questa gioia è contagiosa. È inattaccabile, perché quando Pietro e Giovanni sono tornati dal Sinedrio, dove li avevano interrogato dopo che è successo il miracolo alla Porta Bella, vi ricordate il miracolo alla Porta Bella? Di quell'uomo che era zoppo sin dalla nascita, e Pietro e Giovanni gli hanno detto: oro e argento non ne abbiamo, ma quello che abbiamo te lo diamo, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E poi li hanno arrestati ed erano lì nel Sinedrio e li hanno battuti con le verghe, li hanno quindi frustati, dopodiché hanno detto: non dovete più parlare nel nome di Gesù. Loro hanno detto: no, questo non lo possiamo fare, siamo obbedienti, paghiamo le tasse, tutto quello che ci chiedete di fare in accordo alla legge lo facciamo, noi siamo veramente obbedienti alla legge, ma non ci potete chiedere di non parlare più nel nome di Gesù, perché ci va di mezzo la salvezza delle persone, la vita eterna delle persone. Riesci a vedere nelle persone che ancora non credono che loro sono nell'inferno e stanno soffrendo l'inferno nella loro vita, e che tu non li vuoi lasciare lì in quelle condizioni? O i nostri sono talmente chiusi, ottenebrati, da non vedere la sofferenza degli altri, perché vediamo solo la nostra di sofferenza. Le persone sono lì nell'inferno, sono già nell'inferno, e la Bibbia dice che noi siamo stati strappati dal regno delle tenebre e siamo stati portati nel regno dell'amato Figlio. Noi dobbiamo fare in modo che le persone siano strappate dall'inferno e portate nel cielo, nel regno del Signore Gesù Cristo. Amen. E cosa dice subito dopo? Noi dunque su questo non possiamo obbedire agli uomini e disubbidire a Dio. Quindi noi dichiariamo davanti a voi che obbediremo a Dio e non a voi. Su questo. Dopodiché sono tornati. E tornando, dice la scrittura lì negli Atti degli Apostoli, che sono tornati gioiosamente. Ma come? Erano stati frustati. Sono stati minacciati di morte, vi ammazziamo se continuate a parlare in questa maniera. E loro cosa fanno? Ritornano gioiosamente verso i loro fratelli, e tornando nella chiesa e raccontano tutto questo ai fratelli e tutti insieme gioiscono e fanno una preghiera d'accordo. E la loro preghiera, la preghiera d'accordo, fa tremare il luogo dove erano radunati. Wow! Cosa fa la gioia? Cosa fa la gioia? La gioia porta terremoto. La gioia non lascia le cose così come sono. Per questo la Bibbia dice: siate sempre allegri. Ma io dovevo parlare dell'altro verso. Continua. Verso 16, 17. Non cessate mai di pregare. Allora, di alla persona accanto a te: non cessare mai di pregare. E tu rispondigli. Rispondigli: non cessare mai di pregare. Se tu hai detto a lei non cessare mai di pregare, lei deve rispondere a te: non cessare mai di pregare. Non cessate mai di pregare. Questo ci fa scoprire una cosa, che la preghiera non è solamente un momento in cui tu ti inginocchi o ti metti in una posizione spirituale dove devi pregare, ma è un'attitudine, è uno stile di vita, e cioè essere consapevoli della presenza di Dio sempre. Tu puoi parlare con Dio sempre, in ogni situazione, in ogni ambiente, in ogni posto, davanti a qualsiasi circostanza e condizione. Tu puoi sempre parlare con Dio, perché la preghiera è parlare con papà, dialogo col padre, dove il padre parla col figlio e il figlio parla con il padre. Non cessate mai di pregare. Per questo Gesù, davanti alla tomba di Lazzaro, può dire: padre, io ti ringrazio che tu sempre mi esaudisci. Stava parlando con il padre, non stava parlando con se stesso. Non era un momento di follia, stava parlando con il Padre, perché Gesù era più consapevole della presenza di Dio più di tutte le altre cose attorno a lui. Questo lo ha scoperto Pietro mentre camminava sulle acque agitate del mare, le acque in tempesta. Lui in quel momento, fino a che guardava Gesù e quindi aveva comunione con Gesù. Sapete cosa significa avere comunione? Avere tutto in comune, insieme. Tutto quello che è tuo è mio, tutto quello che è mio è tuo. Il mio destino ti appartiene, ma anche la tua vita mi appartiene, perché noi abbiamo ricevuto vita eterna da Cristo Gesù. Lui ha dato la sua vita per noi. La sua vita ti appartiene, e non ti appartiene solamente il momento in cui è morto sulla croce, ti appartiene anche la resurrezione del Signore Gesù Cristo, la vita di resurrezione, quella che ha vinto nella morte, quella che ha vinto andando all'inferno e andando a prendere a schiaffi il diavolo, Satana. Addirittura, dopo averlo schiaffeggiato, ha fatto un pubblico spettacolo, dice la Scrittura. Ha preso signorie, principati, potestà, e il diavolo in persona ne ha fatto un pubblico spettacolo. Ha fatto vedere a tutti quanti come lui li tratta, tutte queste autorità, come lui le ha spogliate delle autorità che avevano, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in lui. Sapete cosa significa questo verso, trionfando su di loro in lui? Che è rivolto sia a quello che ha fatto Gesù quando è andato negli inferi e ha fatto un pubblico spettacolo del diavolo, gli ha calpestato la testa, gliel'ha schiacciata, ha schiacciato la testa al serpente, ma significa anche che trionfando su di loro in lui è riferito anche a te che hai creduto in Gesù e che ora in lui tu puoi continuare ad esercitare autorità. Per questo motivo tu puoi cacciare i demoni. Cacciate i demoni. Il primo segno che accompagna il credente è: caccerete i demoni nel mio nome, caccerete i demoni. Volete vedere come si caccia un demone? Quando vengono cattivi pensieri nella tua testa, la Bibbia dice di condurre ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Quando voi riconoscete che quel pensiero viene dal diavolo, caccialo via, è un demone. Quando c'è un desiderio nella tua carne che ti vuole portare ad avere una cattiva condotta, caccialo via, è un demone. Qualcuno potrebbe dire, pastore, tu vedi demoni dovunque. No, io non sono attento ai demoni, sono loro che devono stare attenti a me. Non mi interessa di loro, ma quando li incontro, devono andare via nel nome di Gesù. Noi abbiamo l'autorità di cacciare i demoni, non di mangiare con i demoni. Non ho detto mangiate con i demoni, non ho detto cenate con i demoni, ho detto di cacciare i demoni nel nome di Gesù. Amen. E quindi non cessate mai di pregare. Ma questo ormai finiamolo tutto. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. E poi provate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni apparenza di male. Questo è quello che io chiamo il decalogo della condotta del credente. Vuoi sapere come un credente si deve comportare? Leggi qui in Prima Tessalonicesi capitolo 5 dal verso 16 al verso 22 e trovi questi meravigliosi punti che tu puoi mettere in pratica nella tua vita, così tu cammini nello spirito. Amen. E adesso passiamo alle cose pratiche. Allora, i responsabili delle riunioni in casa, per favore, venite qui. Vi devo consegnare il giorno e quello che dovete fare in quel giorno. Bene, allora, sorella Angela, io ti consegno il giorno del lunedì perché si facciano preghiere e digiuni, per poi questo lo vedi tu insieme con la riunione in casa, con tutte le persone della riunione in casa, vi potete fare in questo dei turni, perché la giornata sia coperta di preghiera e digiuno. Sì, tutta la giornata del lunedì, preghiera e digiuno. Poi per quanto riguarda il digiuno, potete fare del digiuno come più gradite. Potete fare un digiuno parziale oppure un digiuno totale durante la giornata. Ma l'importante è che la giornata sia coperta di preghiera e di digiuno. Che almeno in quella giornata, nella giornata del lunedì, ognuno della riunione possa almeno pregare un'ora. Gesù ha detto che è il minimo. Non avete potuto pregare neanche un'ora? Ha detto Gesù che è il minimo. Quindi almeno un'ora tutti quanti che pregano. Bene, poi martedì la cellula del fratello Tanino. Quindi martedì preghiera e digiuno, così come ho spiegato ora ad Angela, la stessa cosa. Quindi vi mettete d'accordo e riempite e coprite tutta la giornata di martedì. Poi, quindi sto consegnando sia a te questo. Poi, mercoledì, Daniele e Maicon, la giornata di mercoledì, Daniele e Maicon. Sì, è qua. Mercoledì fate questo con le vostre riunioni. Lo potete fare insieme, lo potete fare ognuno, però l'importante è che vi mettete d'accordo, ok? Giovedì, Maurizio e Giancarlo, mettetevi insieme, tu mettiti insieme con Alessandro, che rappresenta Daniele. Quindi accordatevi in modo che potete coprire tutta la giornata con la preghiera e il digiuno. Poi venerdì Luca e Paolo. Paolo e Luca. Sembrano già un'accoppiata vincente, Paolo e Luca. C'era Paolo e Sila, Paolo e Barnaba, Paolo e Luca. Quindi voi la giornata di venerdì. Poi il pastore Giovanni con la missione di Firenze la giornata di sabato. So che il sabato, e io ho chiesto, Signore, ma il sabato loro hanno anche la riunione dei giovani, e quindi dice, loro si organizzeranno, proprio perché hanno la riunione dei giovani, il sabato sono impegnati nel servizio con me, sono più agevolati, perché hanno più possibilità di far alzare meglio la preghiera. Ho dimenticato qualcuno? No, ci siamo tutti. La domenica... Sì, è con la missione di Firenze, sì. La domenica saremo tutti quanti insieme per continuare sulla preghiera, per benedire il Signore, per ringraziare il Signore. È una cosa che devo dirvi. Ogni preghiera deve finire dopo l'invocazione, dopo l'intercessione, deve finire sempre con il ringraziamento. Ringraziamento è fede. Significa che Dio ci ha già ascoltati, ha già risposto dal cielo, quindi finiamo, ditelo a quelli della riunione in casa, finiamo con il ringraziamento. E questi sono quindi i motivi della preghiera. La preghiera per il fratello Mauro, e questo è anche un principio che vale per tutti quanti noi. Sappi che quando tu ti troverai in una situazione simile e dovrai affrontare cose così, sappi che c'è una Chiesa che prega per te, come negli Atti degli Apostoli, in Atti 12, dove la Chiesa faceva continue orazioni per Pietro che si trovava in carcere, continue orazioni. E Pietro è stato liberato dalla prigione e dalla morte che lo aspettava, perché era tra l'altro nel periodo di Pasqua e tutti quindi dovevano festeggiare la Pasqua, e il re pensava, che bello, così faremo questa Pasqua con questa sorpresa che gli darò, perché voleva fare la sorpresa al popolo. E invece questa sorpresa è stata disattesa, lui ha ricevuto la sorpresa, perché Pietro è stato liberato dal carcere, e uscendo fuori dal carcere, quando gli angeli lo hanno portato fuori dal carcere, lui ancora non credeva che era stato liberato, pensava che era una visione. E gli angeli gli hanno dato uno schiaffetto. Oh, gli hanno dato un pizzicotto. Ah, allora non è una visione. No, non è una visione. E se ne sono andati. E lui dove è andato, Pietro? Nella sua riunione in casa. A casa di Maria, la mamma di Giovanni e Marco, che c'era in quel momento la riunione in casa, che stavano pregando, stavano facendo digiuno e preghiera tutta la giornata per Pietro che si trovava in carcere. Io lo so, alcuni di voi riceverete la visita del fratello Mauro mentre pregate. Ieri, certo, mi ha impressionato umanamente vederlo lì in quella maniera, con tutti quei tubi, tubicini e cose varie, legato in qualche modo, e anche con certe cose sul suo corpo. Ma ho sentito lui molto forte spiritualmente, libero nello spirito. Abbiamo gioito insieme nello spirito. Non potevamo parlare, quindi lui non poteva comunicare con me parlando, ma abbiamo comunicato nello spirito, ho sentito lui forte nello spirito. Sapete cosa ho sentito anche? Che lui sta pregando per la Chiesa, perché il Signore gli ha parlato, perché la domanda che gli ho fatto, tu sei stato col Signore, il Signore ha parlato con te, e lui mi ha detto sì. E ho la convinzione, ho la piena convinzione, poi lui me lo confermerà raccontandomi quello che il Signore gli ha detto, che il Signore gli ha parlato della chiamata e del servizio che lui dovrà fare, ha parlato anche della Chiesa, e quindi lui ha sentito il desiderio di pregare per la Chiesa. Io so che c'è una preghiera fatta dal fratello Mauro verso la Chiesa che lui ha fatto davanti al Padre personalmente. E allora adesso, amen, il proposito di Dio per la vita e anche per la nostra. Amen. E adesso ci vogliamo semplicemente alzare in piedi.